Le 8:41 nella consueta atmosfera del mattino del venerdì, claudicante come un decimale, incerto come un reddito di cittadinanza. Eccolo qua, è arrivato anche oggi il professor Andrea Di Stefano. Buongiorno.
Ma claudicante no.
No, effettivamente.
Incerto nemmeno.
No, infatti.
Anzi.
È arrivato
questa mattina.
Sembrava un dio greco quando è arrivato questa mattina.
Assolutamente determinato.
A dorso del suo cavallo di battaglia principale, quello di Deutsche Bank. Quando ho visto quel titolo prima del Sole 24 Ore ho detto: stamattina mi arriva che sembra Achille pie veloce. E infatti è proprio così. Sì, ho utilizzato un'apertura un po' consuetudinaria, ma la realtà, la vera realtà è questa. Cosa succede a Deutsche Bank, professor Di Stefano?
Succede che i guai si sommano e si moltiplicano, perché ieri
Si sommano o si moltiplicano, sono due operazioni diverse.
No, si sommano e si moltiplicano. Si sommano ma si moltiplicano, perché quella di ieri innanzitutto è una premiere. Non è accaduto molto spesso che in Germania si vedessero macchine della BKA, la Bundeskriminal Amt, che sarebbe la divisione di investigazione anticriminale della polizia tedesca, che di solito non frequenta la finanza. Ecco, 170 tra poliziotti, appunto, investigatori della BKA hanno perquisito 6 sedi della Deutsche Bank. L'origine dell'inchiesta è un sospetto di riciclaggio relativo ai Panama Papers. Sembra passato un secolo da quando abbiamo raccontato lo scoppio, appunto, dello scandalo Panama Papers, ma in realtà questa inchiesta è stata aperta nel 2013 e copre un periodo che va dal 2013 al 2018. È una inchiesta della procura di Francoforte e si è concentrata appunto su queste attività di evasione e di elusione fiscale, ma anche di riciclaggio, che sarebbero state condotte da funzionari, e qui non si sa fino a che punto si arriva in alto nei vertici della Deutsche Bank.
In alto si arriva nei numeri, perché l'istituto avrebbe creato per i propri clienti 426 società di comodo in quel di Panama.
Esattamente, 426 società in paradisi fiscali, sempre con il supporto dello studio legale panamense Mossack Fonseca. C'è stato, secondo l'inchiesta, si è arrivati a costituire 10 società bucalettera al mese, nel senso che
società bucalettera?
Vengono chiamate così perché appunto non c'è solo un indirizzo postale dove è possibile inviare della posta, ma non esistono, sono ovviamente società fantasma che servono solo appunto per il riciclaggio. Complessivamente non si sa quanto denaro sia stato fatto transitare, ma si stimano complessivamente solo nel 2016 900 clienti avrebbero utilizzato la rete delle società offshore per 311 milioni di euro. Ora, facendo anche solo una proiezione, se 300 milioni in un anno, è presumibile che su 6 anni di inchiesta si arrivi a 1,5 miliardi, 2 miliardi di euro.
E tra l'altro, come dire, Deutsche Bank sarebbe al centro di questa tempesta riciclatoria nel cuore della Germania, ma sono 14 le banche tedesche coinvolte.
Sono 14 le banche tedesche che hanno fondato più di 1200 società di comodo, quindi Deutsche da sola un terzo, ma ce ne sono la bellezza di circa altre 800, sempre attraverso lo studio legale Mossack Fonseca. Nei Panama Papers infatti risultano 333 della Dresdner Bank Latin America, 101 della Commerce Bank e poi ancora 138 della UBS Deutschland e via così, quindi complessivamente appunto ben 1200 società di comodo create solo con lo studio Mossack Fonseca, perché poi adesso qui sarebbe interessante aprire il capitolo, ma l'inchiesta si muove appunto sui file di Panama Papers, ma non è che fosse l'unico studio legale a creare società offshore.
Non sarà l'unico, ma Mossa Fonseca suona bene, sembra qua, è già romanzone di Don Weasel, sembra Narcos.
Esatto, sembra Narcos, esattamente d'accordo.
Tra l'altro appunto lo sfondo è quello dei Panama Papers, e visto che, come dire, consumiamo la cronaca giorno per giorno e poi ci perdiamo i pezzi, forse vale la pena ricordare qual è il contesto di riferimento di questi benedetti Panama Papers.
Sì, 11,5 milioni di record, cioè di file su transazioni finanziarie e costituzione di società, e questo è l'insieme dei documenti che è stato esaminato e lavorato dal famoso International Consortium of Investigative Journalism, che vede poi alcune delle principali testate di centinaia di giornalisti in tutto il mondo. Per dare qualche riassunto complessivo, sono 214.000 le realtà offshore che sono state monitorate attraverso questi file, quindi la Germania ne avrebbe solo 1.200, le banche tedesche, ma appunto l'ammontare complessivo è di 214.000, più di 200 paesi coinvolti, e nel corso dell'inchiesta, come è noto, sono venuti fuori nomi anche di grande spicco, dall'entourage di Putin a quello del presidente cinese, dalla regina d'Inghilterra ai cantanti, forse ve lo ricordate, sia Bono che Madonna sono figurati appunto tra i titolari di società offshore attraverso il sistema dei Panama Papers. E poi non mancano Lionel Messi, altri calciatori, quindi veramente un panorama molto complesso e enorme, che ha coinvolto decine di esponenti, come dire, del jet set internazionale.
Dicevamo che ci sono tutti gli ingredienti per fare il filmone, e mentre Moretti, come raccontavamo questa mattina, ha fatto il documentario su il golpe in Cile nel 73, più che sul golpe, poi su storie legate a quei momenti, c'è il filmone di valori sui Panama Papers.
Beh, non è di valori, adesso.
Sapevo che avrebbe precisato che non è di valori.
No, assolutamente non diciamo che
il regista Alex Winter si è ispirato un po' al suo lavoro.
No, assolutamente.
Neanche questo,
Alex,
diciamo.
Winter si è ispirato alla storia, ne ha tirato fuori un bel film documentario, L'anteprima italiana, che viene organizzata all'interno di DIG, il Festival del giornalismo investigativo, che si tiene a Milano il 14 e 15 dicembre. La sera del 14 c'è un'anteprima organizzata insieme a Valori di appunto di Panama Papers, e quindi del film di Alex Winter. Non è l'unica produzione legata ai Panama Papers, perché anche Netflix sta per mandare in piattaforma una serie appunto legata ai Panama Papers.
Abbiamo detto di Deutsche Bank, ma c'è anche tutto l'altro filone, che invece è legato a Danske Bank, e lo stiamo raccontando ormai da qualche settimana, perché stanno proseguendo le indagini sulla cosiddetta lavanderia azzera, e qui c'è un passaggio molto importante, molto interessante, perché si parla di un filo rosso che lega Danske Bank che porta fino a Malta e all'uccisione di Daphne Caruana Galizia.
Sì, fili molto consistenti. Già in passato, prima che scoppiasse lo scandalo di Danske, almeno sulla stampa internazionale, si erano creati dei link molto stretti con la cosiddetta Azerbaijan Laundromat, la lavanderia azzera, perché sono miliardi di dollari, lo ricordiamo, la stima è 230 miliardi complessivi che sono stati riciclati, che sarebbero stati riciclati attraverso le filiali lettoni e estoni di Danske Bank. Adesso viene fuori anche appunto il filone azzero. Il filone azzero dovrebbe valere 3 miliardi di dollari transitati tra il 2012 e il 2014 attraverso quattro società fantasma britanniche, una neozelandese, provenienti prevalentemente da Baku, dalla Gran Bretagna, dall'Estonia, dalla Cina e da Cipro. E qui si va a collegare appunto anche le inchieste che stava conducendo la giornalista maltese, perché era proprio il tema delle lavanderie e comunque del riciclaggio uno di quelli che faceva traballare il governo maltese, visto che molti dei conti correnti a Cipro che sono sospettati di essere al centro di sistemi di riciclaggio erano riconducibili a personaggi dell'entourage, appunto, del governo, in realtà addirittura del primo ministro maltese.
E infatti, più che un filo rosso, quello era un cavo ad alta tensione, e chi tocca quel filo purtroppo muore. C'è anche una notizia che riguarda l'Italia e l'amministratore delegato della Technip, Paolo Rocca, è una vicenda di tangenti pagate a funzionari del Ministero dello Sviluppo argentino.
Sì, perché in settimana è scoppiata, diciamo, questa vera e propria bomba dal punto di vista anche borsistico, che ha colpito Paolo Rocca, che è il presidente e l'amministratore delegato di Tenaris, uno dei principali gruppi internazionali nel segmento dell'acciaio e dei tubi speciali. Paolo Rocca è stato anche destinatario di un provvedimento che non gli permette di lasciare l'Argentina, e gli sono stati congelati anche 4 miliardi di pesos, circa 104 milioni di dollari sui conti correnti, appunto, intestati a lui personalmente nel paese sudamericano. Di che cosa si tratta? L'inchiesta, che è nata con il nome Notebooks, riguarda le tangenti che sono state pagate da una controllata di Tenaris, Ternium, a alcuni funzionari e di vertice del Ministero dello Sviluppo Economico per accelerare il rimborso da parte del Venezuela della nazionalizzazione di una società controllata da Ternium in Venezuela, e che appunto il governo venezuelano aveva deciso di sottrarre a Tenaris. In pratica la nazionalizzazione doveva comportare un rimborso di oltre 1,2 miliardi di dollari, e alcuni esponenti di vertice di Ternium avrebbero pagato più di 1,5 milioni di dollari per accelerare i pagamenti. Finora l'azienda, in particolare Ternium, aveva ammesso il coinvolgimento nella vicenda, aveva anche collaborato con le autorità. La novità, appunto, è il fatto che il giudice argentino sia arrivato ai vertici della società. Ricordiamo che Tenaris ha perso a Wall Street, dove è quotata, oltre che sulla borsa italiana, anche a Wall Street, ha perso il 10% il giorno che, appunto, si è diffusa la notizia in Argentina di questa indagine da parte della magistratura anche sull'amministratore delegato e presidente.
Mi scusi, professore Di Stefano, lei ha parlato di azienda leader nel settore tubi speciali. Cosa sono i tubi speciali? Facciamo un grosso approfondimento sull'oscuro mondo dei tubi speciali.
Non è tanto oscuro, soprattutto in Lombardia, penso molti lo conoscono bene, perché porta il nome della città di Dalmine. Quando si passa sull'autostrada è praticamente impossibile non vedere il grande stabilimento, appunto, che si chiama Dalmine, come la città bergamasca. È uno stabilimento storico che è presente in quel sito da quasi 100 anni.
E che fa tubi speciali. Ma cos'è
tubi speciali?
Dicesi tubo speciale?
Sono i tubi senza, diciamo, dove sono rarissime le saldature, per evitare che ci possano essere dispersioni, e quindi che possano permettere, nel caso specifico, l'utilizzo per gli impianti petroliferi, per gli impianti di gas, dove diminuzione o la possibile abolizione di alcuni sistemi di saldatura rende più sicuro la possibilità di stendere questi tubi anche per centinaia di chilometri.
Quindi possiamo dire, sintetizzando, che il colmo per il figlio dell'amministratore delegato della Technic è non capire un tubo speciale.
Assolutamente. Questa volta mi sembra che ci può stare.
Perfetto. Oh, siamo già arrivati alla fine della prima parte della trasmissione, caro il mio professor Di Stefano.
È tutta colpa di Deutsche Bank.
Tra l'altro dovevamo restare in Argentina. In Argentina ci torniamo poi nella seconda parte, perché dobbiamo parlare di uno dei G20 più tesi degli ultimi 20 anni, non solo per le tensioni interne di natura politica tra Putin e Trump, di natura giudiziaria che riguardano lo stesso Trump, ma anche per la guerra commerciale di Trump, che si incrocia con il segno meno del PIL tedesco e da ieri anche della Svizzera. Ne parleremo dopo aver sentito il professor Santono. Intanto andiamo in pubblicità e poi seconda parte del giorno delle locuste.
Radio Popolare. Se ti abboni, si sente meglio.
Siamo nella testa di un professionista. A sinistra, l'ossessione del
prezzo.
A destra,
qualità.
Prezzo.
Tecnologia.
Prezzo.
Comfort.
Prezzo.
Mm.
Nel business, tutti cercano la qualità al giusto prezzo. Oggi puoi averla al migliore, grazie a noi di Volkswagen Veicoli Commerciali. Fino al 31 dicembre, con il contributo delle nostre concessionarie, la gamma è tua da 10.900 euro oltre IVA a fronte del ritiro usato. E con il superammortamento del 130%, il vantaggio diventa irripetibile.
Avevo ragione io.
Anch'io.
Volkswagen Veicoli Commerciali. L'idea in più per chi lavora.
Chuck si gira. Milano è il cinema, una carrellata di fotografie, manifesti, locandine e video che raccontano un secolo di cinema a Milano. Gli anni 60, la commedia milanese, Carosello. Milano è il cinema, fino al 10 febbraio a Palazzo Morando in via Sant'Andrea 6. Motore, azione! Mostra milanoelcinema.it.
Milano cambia aria. Area B, la nuova zona a traffico limitato. Dal 25 febbraio 2019 entra in vigore il divieto di accesso a tutta la città di Milano dei veicoli diesel Euro 0, 1, 2, 3 e benzina Euro 0. Tutti i giorni dalle 7.30 alle 19.30, esclusi sabato, domenica e festivi. Per maggiori informazioni visita il sito comune.milano.it.
Uffi, mi piacerebbe andare a Salicina, ma non con la macchina. Il postale è così comodo, ecologico, ma costa troppo.
Non sai le novità?
Novità?
Quali novità?
Dal 1 dicembre l'autobus da Chiavenna è compreso nel costo del soggiorno.
Cioè?
Se ti fermi almeno due notti a Salicina, i trasporti sono inclusi.
Davvero?
Sì, e puoi andare in altri posti bellissimi, in Bregaglia, in Alta Engadina, in autobus o col trenino rosso del Bernina.
Wow, allora prenoto. Il telefono lo conosco. 0041 81 824 32 39. Salicina.ch.
Dal 3 al 9 dicembre torna a Milano e Como il Noir in Festival.
Il nuovo re del thriller Joe Nesbo e Carlo Lucarelli. Il ritorno di Johnny Depp e tante anteprime internazionali. I protagonisti del noir italiano, grandi scrittori, masterclass ed eventi.
Vi aspettiamo all'Università Yulm, alla Feltrinelli di Piazza Duomo e al Teatro Sociale di Como. Mancare sarebbe un delitto.
Informazioni su noirfest.com. Un avvocato abbandona la propria vita di professionista di successo e parte senza una destinazione.
Lo cercava Elia, l'ultimo romanzo di Ugo Grottoli, il racconto di una fuga e di una nuova esistenza tra le insidie dell'antico codice d'onore albanese e il misterioso mondo dei Rom.
Lo cercava Elia, Eclissi Editrice, in libreria.
Nell'epoca del rancore individuale, Radio Popolare è ancora un'impresa sociale, perché ci siete voi. È un'impresa eccezionale che informa, tiene compagnia, emoziona, fa incazzare. Uno sguardo sul mondo curioso, non omologato. Abbonarsi serve a mantenere questa impresa eccezionale libera e costruire insieme la radio popolare di domani. Abbonatevi.
Desiderio di cose leggere. Farneto Teatro presenta L'infinita speranza di un ritorno, vita e poesia di Antonia Pozzi, con Elisabetta Vergani, musica dal vivo Filippo Fanò, regia Maurizio Schmidt, dal 30 novembre al 3 dicembre e il 3 dicembre alle 18.30, prima dello spettacolo, presentazione della nuova antologia poetica di Antonia Pozzi, Desiderio di cose leggere, a cura di Elisabetta Vergani, allo spazio Banterle, largo Corsia dei Servi 4, Milano, biglietteria @incamminati.it, vivaticket.it.
E chi non c'era scagli il primo San Pietrino, il lungo 68, noi c'eravamo, una mostra fotografica curata da Giovanna Calvenzi e Alberto Roveri che racconta attraverso gli scatti di 27 fotografi, testimonianze e incontri con gli autori un decennio ricco di speranza e cambiamento. Dal 29 novembre al 22 dicembre alla Cascina Cuccagna, il lungo 68, cuccagna.org.
Popolare Network.
Le 9 e un minuto, rientriamo su Inganti, così com'è il professor Di Stefano questa mattina, che scintilla come un'orchestra di ottoni. A chi facciamo fare il crooner, professor Di Stefano? Lo facciamo fare al professor Santoro?
Ah beh, sì, assolutamente, anche perché non so cosa sia il crooner.
prego, non sa cosa sia? Cioè sa tutto sui tubi speciali, ma non sa cosa sia il crooner.
No, assolutamente.
Va bene, questo, su questo
bisogna
possiamo
essere sinceri, con questi microfoni bisogna dire la verità.
Possiamo soprassedere, ma attenzione perché oggi facciamo un ribaltamento di ruoli. Il professor Di Stefano che è professore, anzi, pardon, il professor Santoro che è professore, oggi invece viene interrogato e la domanda è: che cos'è 0,9?
Che cos'è 0,9? È 9 diviso 10.
Sì, no, ma è un de? È un de? Deci?
È un decimale.
È un decimale. Oh, perfetto. Perché stiamo facendo questa interrogazione? Perché questo è veramente un geniale espediente narrativo per cedere la palla al professor Santoro che oggi ci vuole parlare proprio dei
decimali, però io mi ero preparato su Crooner, avevo googlato nel frattempo, vabbè.
se vuole dire dei Crooner ne ha comunque
fa questo. Crooner, sostantivo cantante di musica leggera che predilige toni lenti e sentimentali.
Perfetto. Dopodiché, grazie a questo straordinario artificio
grazie
drammaturgico, le consegno la parola e la palla, perché appunto si è parlato tanto di questi benedetti decimali, che poi sono numerini o numeretti, a seconda di come la si voglia raccontare, ma lei voleva andare oltre il numerino e il numeretto parlando di decimali.
Sì, io volevo un attimo, come dire, contestualizzare e anche relativizzare l'importanza di questa discussione. Allora, di che cosa pare si stia discutendo tra Commissione Europea e Governo Italiano? Della possibilità che nel 2019 il deficit programmato dall'Italia, e quindi la differenza, ricordiamolo, il deficit, la differenza tra le spese e le entrate che realizzerà la pubblica amministrazione nel corso del prossimo anno venga ridotto. Attualmente sappiamo che è programmato ad un valore pari al 2,4% del PIL, venga ridotto di qualche decimale, non si parla dello 0,9 ma dello 0,2, 0,3, e pare che appunto ci sia una discussione aperta su questo punto. Ora il problema è che questa discussione, oltre che a essere poco rilevante per ragioni numeriche, quantitative, tutti capiscono che quando si parla di 3-4 miliardi di euro per un bilancio dello Stato, per un deficit di uno Stato che ha un debito di 2.300 miliardi di euro, è abbastanza, stiamo parlando di bricioline. Ma soprattutto perché una discussione su qualsiasi numero, anche piccolo, presupporrebbe quantomeno che le due parti condividessero un quadro di riferimento, che ciascuna per parte sua portasse delle informazioni affidabili e credibili, e qui sta succedendo che entrambe le parti invece portano al tavolo delle informazioni che sono palesemente false e non credibili, perché da un lato c'è un governo che presenta dei numeri specialmente dopo le ultime rivisitazioni che sono lontanissimi dalla realtà, quando dice per esempio che l'introduzione di quota 100 costerà 6-7 miliardi a regime, e tutti sanno, lo ha detto l'INPS, lo ha detto l'Ufficio parlamentare del bilancio, che costerà almeno il doppio. Quando presenta dei numeri per cui il reddito di cittadinanza, che tra l'altro non sappiamo ancora bene come sarà disegnato, a chi sarà destinato, possa costare 5-6 miliardi, quando anche con un disegno diciamo attento e selettivo anche qui si parla di almeno il doppio, e poi quando arriva addirittura un tratto di penna a vedere che le entrate da alienazione di immobili diventino da 600 milioni di euro l'anno 18 miliardi l'anno, beh, è evidente che queste non sono neanche favole, cioè voglio dire, sono cose a cui non crederebbe nessuno, tantomeno ci può credere la Commissione. Commissione che però da parte sua si presenta a questo tavolo con degli altri numeri assolutamente non credibili. Per esempio il famoso numero sul cosiddetto PIL potenziale, che è questa cosa un po' esoterica, che vorrebbe misurare le potenzialità appunto dell'economia italiana, anche con un intendimento lodevole, ne abbiamo già parlato più di una volta di questa idea, l'idea che la finanza pubblica debba tenere conto del ciclo economico, ma soprattutto di quanto è lontana la ricchezza che in un paese si produce rispetto alle sue potenzialità, e questo è corretto.
Il problema è che ci sono molti modi diversi di calcolare questo PIL potenziale, e quello della Commissione arriva per il 2019 a una conclusione che ha dell'incredibile, cioè che l'Italia nel 2019 sarebbe completamente fuori dalla crisi al suo PIL potenziale. L'Italia, lo ricordo, lo sappiamo tutti, ahimè, ha una disoccupazione del 10% e tra i giovani del 30%. Che questo sia il massimo di sfruttamento delle capacità del nostro paese che si possa immaginare anche a struttura economica data, mi pare incredibile. E infatti, utilizzando altri metodi come quello del Fondo Monetario, per esempio, i risultati sarebbero molto diversi. Quindi è una discussione assolutamente come posso dire, lunare, ecco, per certi versi, perché riguarda numeri irrilevanti collocati in un contesto completamente falsificato.
Sì, vabbè, ma questo lo dice lei. Questo lo dice lei, lei è un bugiardo.
Va bene, è possibile questo, soprattutto perché sono pagato da Soros, se ricordiamolo sempre.
No, no, stavo facendo come la Castelli, e apprezzo il fatto che lei abbia reagito con lo stesso aplomb di Padoan, perché conoscendo la Fumantino pensavo che invece si trasformasse subito in rissa da Fight Club. Tra l'altro faccio notare che questo lo dice lei è un po' is the new chiamo a mio cugino per certi aspetti. Lei l'ha mai chiamato a suo cugino, professor Di Stefano, da piccolo?
No.
Ma perché non aveva il cugino o perché non ha mai fatto a botte con i bambini?
Non ho mai fatto a botte con i bambini.
Lei usava la dialettica, accusava i bulli di vendere armi all'Arabia Saudita?
Non me li facevano incontrare, quindi ero da solo.
Come non li facevano incontrare?
No, non frequentavo molto i bambini.
Non le facevano incontrare gli altri bambini?
No.
È cresciuto in una teca di vetro?
Assolutamente, perché se no mi ammalavo.
Ma non rida, professor Santana, è una storia tristissima. Ma
se no mi ammalavo.
No, io ce l'ho il ricordo del cugino invece. Io che frequentavo da bambino Piazza Leonardo da Vinci, dove giocavamo a calcio, mi ricordo che quelli di Piazza Bacone, che erano sempre molto temuti da noi, avevano sempre i cugini più grandi che ci avrebbero menato. Per noi era un vero terrore, i cugini di Piazza Bacone. Quindi magari c'è qualche ascoltatore che condivide questo ricordo.
Eh sì, in realtà, come dire, tutto il grande impianto narrativo dei nemici e dell'invasione è stato costruito sull'intuizione di tanto tempo fa. Arriva a mio cugino. Grazie, professor Santoro, per essere stato con noi.
A voi,
grazie, buona giornata.
E ci saluti caramente suo cugino, mi raccomando, arrivederci. Tra l'altro, approfondendo il tema della Castelli, ho scoperto, non so se lo sapeva anche lei, che è stata steward allo stadio come Di Maio, però non al San Paolo, a Torino, perché così erano rappresentati un po' tutti gli stadi. Poi ha fatto ragioneria, ha preso una laurea triennale, ha esercitato la professione di commercialista non avendone il titolo, lo ha detto al meeting nazionale dei commercialisti scatenando un putiferio, fischi, urla, vergogna, eccetera. Insomma, il curriculum perfetto per dare dell'incompetente a Padoan. Ma torniamo all'Argentina, dove eravamo rimasti, perché dicevamo...
Torniamoci con il giallo dell'aereo della Merkel.
No, incredibile, cioè la puntualità tedesca, e l'aereo della Merkel non è partito, si è rotto.
Esatto, l'aereo della Merkel è andato in panne, ne è scoppiato un vero e proprio giallo, anche se non è la prima volta, perché tutti in Germania dicono che è un po' una carretta dei cieli,
cioè veramente è come un treno di Trenord l'aereo della Merkel.
È un po' come un treno di Trenord, nel senso che la Angela non vuole cambiarlo per risparmiare, per dimostrare che è parca, perché effettivamente non vuole buttare via soldi. Quindi l'aereo di Stato, che ha questo pomposo nome Konrad Adenauer,
cioè cos'è, un biplano della Luftwaffe?
Non credo che sia un jet normale, ma un po' vecchiotto, ha lasciato a terra la Merkel. Doveva partire ieri sera da Bonn direttamente su Buenos Aires, e invece il Konrad Adenauer non sono riusciti assolutamente a farlo partire, non si sono accesi i motori,
e quindi è andato indirigibile.
No, e quindi ha dovuto dormire a Bonn, l'hanno dovuta imbarcare, partirà con un aereo di linea e quindi non arriverà in tempo per l'inizio del G20, e questo ha scatenato la stampa tedesca. Adesso
le perdono il bagaglio a Caracas.
C'è una tempesta dei quotidiani, soprattutto dei quotidiani popolari, che citando fonti dei servizi di sicurezza tedeschi, parlano di un arresto senza precedenti dei sistemi di comunicazione, in fondo una sorta di cyberattacco per evitare che la cancelliera sia all'inaugurazione, all'inizio dei lavori, insomma, di questo travagliatissimo G20.
E dire che appunto è il caso di essere puntuali stavolta al G20.
Sì, sembra che sia una buona occasione essere puntuali, anche perché la Germania è uno dei soggetti in difficoltà in questo G20, non tanto perché abbia una posizione particolare, ma
perché hanno hackerato il PIL della Germania.
Più che hackerato il PIL della Germania, perché le mazzate di Trump si fanno sentire nella guerra appunto commerciale, che si combina con le difficoltà della Germania nel comparto automobilistico. L'avevamo raccontato, devo dire, pochi tra i media italiani, il crollo delle vendite in settembre del settore automobilistico in europeo, meno 9%, e questa settimana, la fine della settimana scorsa, è arrivato questo dato, anche questo poco portato dai quotidiani in evidenza, e cioè una frenata del meno 0,2% nel PIL tedesco del terzo trimestre. La causa principale è appunto soprattutto l'industria automobilistica. L'industria automobilistica tedesca in panne per l'accelerazione nella rivoluzione dell'automotive legata all'ibrido e all'elettrico, nonostante gli investimenti e gli annunci da parte di tutti i principali gruppi. C'è evidentemente questo passaggio epocale dal diesel e dalla combustione interna verso l'ibrido e l'elettrico, sta mettendo in grande difficoltà appunto il settore automobilistico. Si è visto il contraltare anche in settimana con l'annuncio da parte di General Motors della chiusura di ben 5 stabilimenti e migliaia di posti di lavoro, perché è lì che sta arrivando una delle cause possibili di una frenata a livello mondiale.
Lei ha detto migliaia, ma sono ben di più, è un scenario catastrofico quello che è stato raccontato, che riguarda la General Motors, con tutto anche quel portato di vite umane che si ritrovano improvvisamente in mezzo alla strada, con le stesse scene che abbiamo visto in occasione di Lehman Brothers, il collasso di quello che è sempre stato un grandissimo colosso dell'industria.
Beh, primo, fino alla crisi sicuramente era in assoluto il primo gruppo automobilistico a livello mondiale. Poi già prima dell'inizio della crisi nel 2007 aveva cominciato a subire i colpi della concorrenza giapponese, e era stato sopravanzato appunto dal gruppo Toyota. Sicuramente c'è stato, rispetto a General Motors, il tentativo dell'amministrazione Obama di mettere in campo un'operazione simile a quella che è stata fatta col gruppo Chrysler, che, lo ricordiamo, è stato dato nelle mani a Fiat, e Fiat ha potuto traghettare Chrysler fuori dal fallimento senza peraltro tirar fuori neppure un dollaro. Nel caso di General Motors, come è noto, questa operazione non è stata fatta, non è stato possibile se non la vendita a pezzi dei marchi internazionali di General Motors, e adesso appunto l'annuncio di questo piano di tagli, 14.000 posti di lavoro, 5 stabilimenti che dovrebbero chiudere, e il presidente che ha risposto con i dazi sulle auto prodotte all'estero allo studio da parte della Casa Bianca.
Dopo torniamo a parlare di automobili, ma adesso invece parliamo di Fed, che è la contrazione di Federal Reserve. Lo dico così, vi faccio vedere che anch'io so le cose.
Ma tu le sai assolutamente le cose.
Per far vedere della competenza, ricordo anche che PIL è l'acronimo di prodotto interno lordo.
Assolutamente.
Allora parliamo di Fed per due ragioni. La prima è che la Fed si è accorta del rischio recessione Roma, oggi lo troviamo sulle prime pagine dei giornali. La seconda è che a sorpresa ha lasciato fermi i tassi di interesse.
Sì, diciamo che forse da questo punto di vista Powell si è piegato, almeno a voler seguire la cronaca dei tweet, si sarebbe piegato a Trump, e quindi dopo le mazzate e i numerosi tweet di Trump che attaccavano violentemente i vertici della Fed, a sorpresa ha deciso che i tassi di interesse potevano rimanere fermi. Questo contrasta con gli annunci precedenti e anche con le minute delle riunioni della Federal Reserve, che in teoria avrebbe dovuto procedere a nuovi rialzi, i rialzi che dovrebbero essere dell'1,25% nell'arco temporale fino alla metà dell'anno prossimo. Questa volta Powell appunto ha deciso e ha annunciato che la Federal Reserve preferisce rimanere ferma, e a questa motivazione, tra le motivazioni che ha portato è appunto i rischi di una crisi sistemica a livello globale e le tensioni che ci sono a livello internazionale consigliano appunto di mantenere un profilo più prudente rispetto al percorso prestabilito, e che Powell ha quasi rinnegato, non del tutto ma quasi rinnegato.
Intanto il professor Di Stefano continua a guardare le variazioni del prezzo del petrolio e lo fa con la stessa
tutti
intensità di quelli che guardano la vernice che si asciuga.
Tutti i giorni, assolutamente. Tutti i giorni, più volte al giorno.
A tutte le ore.
Sì, perché...
sono passioni, anche quelle.
C'è un sito perfetto per questo che si chiama oilprice.com.
Ah, segnatevelo tutti, oilprice.com. Se volete trovare un bel passatempo, cosa si fa? Si digita oilprice.com.
E viene fuori subito il link alle chart, dove si può vedere l'andamento con un ritardo massimo di una decina di minuti sull'andamento delle quotazioni.
Guardate, poi ci si mette...
sia del Brent che del WTI.
Poi ci si mette lì, si guarda lo schermo.
Ma no, non è che si sta tutto il giorno a guardare lo schermo.
Ah, si possono fare anche delle altre cose.
Va bene tutto, non vi fa passare per rincoglionito.
Si ascolta musica, si parla, poi ogni tanto si butta l'occhio.
Si lavora, ogni tanto si butta l'occhio sull'andamento del prezzo del petrolio.
Cosa è successo di interessante guardando il prezzo del petrolio?
Ha bucato questa settimana la soglia psicologica dei $50, cioè è sceso sotto i $50. E questo ha provocato grande agitazione in tutti i mercati finanziari. Poi si è leggermente ripreso, siamo intorno ai $51 al barile, ma forse il dato più interessante è che quest'oggi ha anche sfondato il Brent i $60. È noto che c'è una differenza di una decina circa di dollari nelle quotazioni tra il WTI crude, che è quello quotato a Wall Street, e il Brent, che invece viene scambiato a Londra. Perché il Brent? Perché il Brent è il petrolio migliore, quello diciamo meno pesante, di qualità superiore, e quindi costa oggettivamente di più rispetto a quello appunto scambiato a New York. Le previsioni sono negative, quindi la bolla che c'è sui prezzi petroliferi potrebbe continuare a sgonfiarsi, e adesso il target ipotetico è che si possa arrivare intorno ai $40 al barile. La caduta è veramente impressionante, anche se si guardano i grafici, perché solo nell'ottobre scorso era stato raggiunto il picco con $75 al barile i primi giorni di ottobre, e adesso appunto siamo a 50, quindi praticamente sono stati bruciati $25 in poco meno di 2 mesi.
Stavo guardando ovviamente oilprice.com a questo punto, ma attenzione, perché il professor Di Stefano è anche uomo capace di trasgressioni, e quindi ogni tanto tradisce oilprice.com per digitare quattroruote.it e leggervi per esempio della frenata del mercato automobilistico travolto dalla rivoluzione elettrica. Ne abbiamo già parlato, però ci sono altri elementi che vogliamo aggiungere.
Beh, oggi sì, su tutti i giornali, credo che tu l'abbia visto per la rassegna, su tutti i giornali ci sono ampi pezzi, ovviamente la stampa di Torino addirittura c'ha 3 pagine, però il Sole 24 Ore in prima, un po' tutti danno ampio risalto al piano che è stato presentato ieri da FCA per gli investimenti e il futuro di FCA in Italia. Il nuovo amministratore delegato Manley ha annunciato 5 miliardi di investimenti, una ricollocazione, ridestinazione da parte dei vari stabilimenti, quindi nello storicissimo stabilimento di Mirafiori dovrebbe andarsi a costruire in tempi abbastanza rapidi la 500 elettrica, quindi finalmente FCA fa anche la Fiat Chrysler Automobiles fa la svolta verso l'elettrico, che chiamarla svolta a questo punto è un po' tardiva, ma meglio tardi che mai, come si suol dire. E quindi questi 5 miliardi, che speriamo siano veri e che siano un po' più concreti di quelli del vecchio piano Italia di Marchionne di una quindicina d'anni fa, dovrebbero permettere appunto a FCA negli stabilimenti italiani, almeno a Mirafiori, di poter fare questo sforzo per buttare fuori la prima 500 elettrica, mentre gli altri gruppi europei sono già in pista con modelli o sul mercato o che arriveranno sul mercato a tempi brevissimi. L'unico elemento positivo è che ovviamente l'annuncio di investimenti sull'auto elettrica anche da parte di FCA forse finalmente smuoverà la questione della rete, che è oggi il motivo principale delle difficoltà nell'andamento e nello sviluppo dell'auto elettrica a livello italiano.
Quindi FCA decide di seguire i giapponesi, poteva farlo nell'apprendere la pratica rituale del seppuku oppure nell'investimento sull'auto elettrica, dove i giapponesi sono da almeno due decenni già
davanti. Ah beh sì, i giapponesi sicuramente tra elettrica e ibrida, lo ricordiamo, le tecnologie principali sull'auto ibrida e poi sull'auto elettrica sono dominate in questo momento dall'industria giapponese, che è quella che ha investito per prima sui combustibili cosiddetti alternativi e sulla alimentazione alternativa, e questo si vede molto chiaramente anche nella posizione di mercato mondiale del comparto e nell'ultimo dato sulla produzione industriale nipponica, è proprio uscito questa mattina, che è un dato che ha sorpreso tutti per l'andamento assolutamente positivo. La produzione industriale del Giappone è cresciuta più del previsto a settembre e soprattutto è quasi più che doppia rispetto alle previsioni su base annua, e questo secondo gli analisti è fortemente legato proprio all'andamento del settore auto, e questo confermerebbe appunto le tensioni per esempio con gli Stati Uniti e la questione dei dazi.
Dall'elettrico al digitale, innanzitutto perché Mediobanca ha pubblicato un rapporto voluminoso sui giganti del web e sulle tasse sottratte ai paesi europei, ma poi perché, e mi rifaccio all'apertura in questo momento del sito del Sole 24 Ore, e come dicevamo anche nella puntata precedente del giornale locuste, forse sta scoppiando una possibile bolla come nel 2000 il tech è molto sotto pressione in borsa.
Sì, perché effettivamente lo si è detto più volte, alcuni valori in particolare di titoli del comparto delle cosiddette FANG, cioè che sarebbe il famoso acronimo di Facebook, Apple, Amazon, Google e Netflix, alcuni di questi titoli sono molto gonfiati e molto distanti dai criteri tradizionali, come il rapporto tra gli utili attesi e il prezzo delle azioni. Non è sicuramente per esempio un problema specifico per Amazon, ma lo è per Netflix, anche perché Netflix deve spendere un sacco di soldi per le nuove produzioni e quindi ha un forte indebitamento, cosa che non c'è invece nel bilancio di Amazon. Questo si incrocia, anche se la bolla probabilmente non sarà come quella del 2000, perché in questo caso si tratta forse più di uno sgonfiamento dei valori appunto delle grandi corporation, ma l'analisi di Mediobanca, che è estremamente interessante, sono state esaminate 21 delle cosiddette web software company a livello internazionale, e sostanzialmente il Mediobanca dice che queste web and software company hanno rappresentato il 4,8% del giro d'affari delle maggiori multinazionali mondiali, il 4,7% della forza lavoro, l'8% dei profitti e il 19% del valore di borsa. Ma la cosa più interessante è che secondo Mediobanca, quindi che si accoda alle varie denunce, queste società eludono al fisco qualcosa come un'ottantina di miliardi di euro, e questo darebbe appunto il senso del fatto che deve essere studiato uno strumento per combattere l'elusione e l'evasione fiscale. La BCE oggi dovrebbe presentare un sistema di pagamento istantaneo che dicono essere una risposta ai giganti appunto del web.
Prof, il reggae è patrimonio dell'umanità, l'ho deciso l'UNESCO.
Bene.
Lo sapeva?
No, non lo sapevo.
Mi dica almeno un grande interprete del reggae, così chiudiamo.
Che miseria, come si chiama lì?
Uno, dai, uno è facile, uno lo sa.
Sì, ma il
uno
problema è, te l'ho già detto, cioè in certi momenti faccio fatica.
Uno, dai! Le treccine.
Quello delle treccine. No,
Un po' tutti ce le ha le treccine. No woman, no cry. Bob?
Non me lo ricordo.
Ma dai!
Bob Marley!
Ma bravissimo! Va bene che ce l'aveva lì, Bob Marley!
Ce l'avevo lì, ma ti ho detto, i neuroni incominciano a essere vecchi.
Bravo, bravissimo.
Faccio più fatica a saltare da una cosa che conosco a una che non è nelle mie corde.
Molto, molto bene. Intanto io sono sempre su oilprice.com. Cos'è il Bonnie Light?
Il Bonnie Light è uno dei,
che sta tra il Mexican
dei sottoprodotti raffinati, appunto, che Bonnie sta per il nome del principio di raffinazione, Light è leggero.
Sono su una pornostar, Bonnie Light.
No.
Un'altra cosa, va bene. Ognuno conosce i suoi campi. Arrivederci, professor Di Stefano.
Arrivederci.
Ciao, ascoltatori.
Buona alla prossima, perché c'è...
Cos'è?
La prossima venerdì è l'Immacolata.
No, è sabato è l'Immacolata.
Sant'Ambrogio.
Venerdì è Sant'Ambrogio, e quindi si lavora, caro professore.
Si lavora.
E certo. Pensava di andare a fare il ponte. Bravo, hai capito? E invece si è svelato di fronte a tutti voi. La settimana prossima sarà qui. E se non ci sarà, Tribunale del Popolo. Va bene, quindi?
Sì. Va bene.
Si è arreso.
Va benino.
Tuo malgrado. Arrivederci.